Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed ancora buongiorno, bentrovati qui su Radio Time, il momento del giustiziere. Jerry Palazzotto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, oggi la cronaca ci dà un bel aggancio probabilmente.
Sì, fra l'altro rimaniamo un po' col tema di ieri, delle famose storie stupefacenti.
Sì, perché si parla ancora di droga.
Questa volta nell'accezione del termine, però. Stupefacenti.
Sì. Vabbè, sì, anche ieri era nell'accezione del termine, però lì erano eventi storici. Qui
esatto.
È quello che è successo negli ultimi giorni è quello che è successo negli ultimi giorni qui a Palermo.
Sì, soprattutto, se proprio vogliamo dirla tutta, ieri raccontavamo l'incidenza dello stupefacente nell'arte, perché raccontavamo la storia della musica moderna a partire da un album dei Beatles, si chiama Revolver, che appunto fu partorito su effetto di LSD di tre dei quattro componenti.
Esatto.
Oggi invece affondiamo le unghie nel tessuto connettivo della città e in molti perbenismi, perché io sono un po' polemico su quello che sta accadendo in questo momento a Palermo. Allora, innanzitutto i fatti.
Cosa
li conosciamo tutti.
Accade che vengono arrestate 5 persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma è un grosso giro da 300.000 euro a settimana, circa 3 kg a settimana, e la particolarità è che lavorano con dei cellulari sempre accesi 24 ore su 24, consegnano a domicilio dovunque in pochi minuti. Cioè è una multinazionale quasi.
E soprattutto non consegnano al ragazzino, consegnano a quello che vuole sballarsi in discoteca e così via.
Consegnano anche a quello.
Anche
però.
A quello, sì. Ma il focus, la cosa che veramente un po' ha stupito tutti, è il fatto che erano i veri e propri spacciatori, rifornitori ufficiali della Palermo Bene.
Stimati professionisti palermitani.
Oltretutto, la cosa che fa impressione è anche il volume incredibile. C'è oltre 400 chiamate al giorno, un servizio 24 ore su 24, compresa la notte. Stiamo parlando di, fra l'altro, con io ho scritto oggi nella mia rubrica su Repubblica ho cercato di tracciare un minimo spaccato di questa storia, con un customer care che è davvero che può fare invidia a una moderna azienda, questo pusher che diventa anche che è affettuoso, che è carezzevole, che tranquillizza, prospetta rateazioni,
addirittura c'era il numero per i clienti Platinum sul serio, e c'era il numero invece per quelli che o me li paghi subito o niente, perché non ce ne hai i soldi.
E oggi io scrivevo, ridevo da solo, perché è sempre una cosa che ho pensato, mi ricordava un po' queste moderne pubblicità delle assicurazioni contro gli infortuni e le auto, dove il servizio è talmente bello che ti fa venire voglia
di fare un incidente,
di tamponare la prima auto
per vedere se è vero che funziona,
che ti si pare davanti. Esattamente così.
Questo è il gancio di cronaca.
E da qui cerchiamo di fare la nostra panoramica su ciò che ci circonda, però appunto con questa chiave, perbenismi comunque e anche passi falsi. Il grande dibattito in questo momento che si è acceso non soltanto nel web, diciamolo chiaramente, così diamo anche una dimensione più umana alle nostre cose, parliamo anche nel tinello di casa, anche in cucina io ho discusso ieri, quindi figuriamoci. Il grande dibattito è legato alla liceità o meno di rendere pubblici i nomi di queste 900 persone, perché sono 900, più di 900 le persone
migliaio
identificate, che fanno uso abituale di cocaina. Ora, il tema ovviamente non è di carattere legale, perché ne parleremo anche, in realtà il consumo e anche la detenzione di un quantitativo modico, comunque limitato, di sostanza stupefacente non ha rilevanza penale, con quel che ne consegue, perché la legge sulla privacy comunque incide pesantemente sul diritto o dovere di dover rendere pubblici questi nomi.
Però a te, che è il triplo della mia esperienza, chiedo, l'etica professionale di un giornalista dice teoricamente che se trattasi di persone in vista, persona pubblica, anche se non è un reato che prevede sanzione detentiva, è un fatto, e quindi in qualche maniera non è sbagliato per un giornalista raccontare che quella persona X che fa il politico, che fa il magistrato, consuma droga, diventa una cosa raccontabile, non
certo,
c'è più la privacy in quel
dobbiamo
caso.
Dire anche che comunque una logica che governa il sano giornalismo dice anche che non tutto ciò che è pubblico è pubblicabile.
Esatto,
questo
lì
è
sottilissimo,
una,
il filo,
non ha una rilevanza, insomma.
Dobbiamo stare attenti, essendo tutti giornalisti qua dentro, dobbiamo comunque osservare una serie di regole, cioè noi non possiamo a un certo punto armarci della penna come se fosse una spada in ogni ambito che ci eccita, che ci, certo, che ci emoziona. E dobbiamo tener conto che spesso le cose non vanno come devono andare.
Silenziato, silenziato.
Questo è il famoso il famoso telefono di Massimo. E allora, quindi il grande dibattito, per il quale io comunque chiederei ai nostri ascoltatori se vogliono,
certo,
dire la,
no,
la, la loro, il grande dibattito è rendere pubblico questo nome, rendere pubblici questi nomi oppure no, tenendo conto che dobbiamo rifuggire dalla volontà di essere censori o comunque di voler impiccare i colpevoli. Il problema non è questo, il problema è un altro, il problema è tener conto che molte di queste persone coinvolte hanno dei ruoli sociali molto importanti, ne abbiamo parlato,
certo,
ci sono magistrati, c'è un magistrato fra l'altro che, come riferisce oggi Salvo Palazzolo su Repubblica, addirittura viene fermato insieme a
Bialzini, credo.
Sì, davanti a un pub, viene fermato insieme al suo pusher e lui cerca di sottrarsi.
Dicendo: sono un magistrato, presente al tesserino.
Esatto, alla responsabilità, esatto, è della serie: lei non sa chi sono io. Lei non sa che tiro io, questa sarebbe la famosa questione. Ma ci sono anche
avvocati, c'è un chirurgo, mi pare.
C'è un dentista,
ristoratori, due.
Ristoratori, ma sul ristoratore magari. Ma insomma, io fammi
come
mettere le mani in bocca, esatto.
Perché poi così i clienti tornano. Allora, certo. 338-625-2521, voi questi nomi li volete sapere oppure dite, vabbè, sono fatti loro, potranno anche fare qualcosa, insomma, di nascosto senza che nessuno effettivamente lo venga a sapere, oppure non so, ancora di più, volete approfondire, volete capire chi sono questi grandi professionisti che comunque facevano uso di sostanze stupefacenti e tra l'altro in grandi quantità anche.
Oppure rilanciamo 091 625 2521 per intervenire in diretta, magari avete una storia da raccontare legata al consumo e quindi volete dire la vostra anche in anonimato, non c'è problema.
Ecco, soprattutto tenendo conto che le posizioni non sono due, cioè
sì, sì. Chi due sono probabilmente le direzioni, però
esatto,
poi
c'è chi vuole la gogna e chi invece dice che sono fatti loro. Ecco, questo non sono due, c'è una terza posizione che io in qualche maniera cerco di incarnare, cioè quella io diciamo rivendico il diritto di non essere un pesce in barile davanti a una situazione che non mi,
esatto,
piace, cioè
fare il fesso no.
Esattamente, il tipico esempio che viene fatto in questi giorni sui social è, io se voglio essere giudicato per esempio da un magistrato, da un giudice che non faccia uso di cocaina, io ho il terrore del dentista per esempio e dico voglio essere trattato
come
da
no,
un dentista che possibilmente non sia sotto effetto di stupefacenti.
E io la butto lì perché mentre parlavi mi è venuta un'illuminazione, posto che un giorno venga fuori il nome del giudice, cioè io che sono stato condannato magari sei mesi prima da quello, posso ricorrere e dire ma quello non era lucido quando mi ha condannato?
Questo apre
uno scenario incredibile,
anche perché tu devi in quel caso dimostrare che
non eri fatto quando hai
esattamente
fatto il processo,
cioè,
esempio,
o comunque tu che fai l'azione legale devi andare a dimostrare che in quel momento il giudice era sotto effetto di stupefacente,
esatto,
che è
si apre comunque un'operazione incredibile,
è un film, diciamo, è un film di Hollywood,
però rischi di paralizzare magari molti processi, quello sì.
Sì, e allora per avere una base di discussione più chiara possibile, io mi sono appuntato un po' cosa prevede la nuova legge,
okay,
sugli stupefacenti, perché come sapete è cambiata nuovamente, è stata reintrodotta la differenza, quella precedente,
sì,
è stata reintrodotta la differenza fra droghe leggere e droghe pesanti, perché effettivamente la legge precedente era inaudita, E che cosa accade quando le forze dell'ordine trovano una persona in possesso di stupefacenti? Accade che solitamente la segnalano al cosiddetto NOT, che è il nucleo operativo tossicodipendenza, okay, della prefettura del luogo di residenza. E la sostanza viene ovviamente sequestrata e viene mandata al laboratorio di analisi, perché va determinata la, diciamo, qualità e la quantità del principio attivo. Questo è un elemento non secondario, perché una droga con principi attivi molto più forti può in qualche maniera incidere sulla capacità dell'individuo sulla capacità di saper smistare le quantità, ad esempio. Cioè, una droga che ha alti principi attivi è una droga che anche in quantità inferiore può essere data a più persone, e questo cambia,
può diventare spaccio sostanzialmente,
e questo cambia in qualche maniera. E dopodiché questo ufficio del nucleo operativo tossicodipendenze entro 40 giorni può convocare, anzi deve convocare il
fermato.
Il fermato. No, non è fermato, l'interessato, diciamo, perché
non c'è più possibilità
né di fermo né di arresto. Deve appunto convocare l'interessato e avviare un colloquio con lui per valutare eventuali sanzioni amministrative, oppure per formulare, questo è un po' divertente, l'invito a non drogarsi più.
E qui torniamo al paese delle meraviglie di cui parlavamo qualche giorno fa.
Raccomando, però, lei esimio avvocato, faccia il suo dovere.
Tancredi, tu sei bravino, ecco, però la devi smettere con le canne.
Me lo giuri?
Esatto.
Così la formula.
Non lo faccio più, dillo, ripetilo 300 volte alla lavagna come Bart Simpson.
Esattamente.
Ecco, ci sono una serie di cose accessorie, cioè se per esempio tu sei beccato in auto o in moto, le forze dell'ordine possono
contestare la guida,
ritirano la patente per un periodo di 30 giorni. Mm-hmm. Quando si tratta di una moto, di un motorino, viene addirittura ritirato il certificato di idoneità tecnica, e disposto addirittura il fermo amministrativo del ciclomotore per 30 giorni. Quindi questo è per avere un po' il campo chiaro, per chi vuole intervenire, per chi anche vuole farsi un'idea. Questo è lo stato delle cose.
Insomma, Massimo, non ti portare droghe a fare.
Cosa succede? Il motorino non ce l'ho io.
Per quanto riguarda appunto la detenzione di stupefacente, cioè se io detengo un quantitativo modico o comunque limitato, senza che ci siano indicatori di possibili attività di cessione a terzi, perché lì il problema,
passaggio fondamentale,
appunto, sono passibile di questo trattamento, cioè di questa segnalazione al prefetto, eccetera, eccetera. Posso essere portato in questura, perché posso essere portato in questura, ma non ci possono, esattamente, ma non ci possono essere né denunce né arresti in tal senso. Questo prevede la legge. Il resto è tutto tema di discussione di queste ore.
Cioè, per esempio, è arrivato qua un messaggio che dice: secondo me, se è per uso personale, non ci sono problemi. Questo dice l'ascoltatore. È la posizione.
E no, il problema, non ci sono problemi di cosa?
Lui chiude lì, punto. A drogarsi, penso.
Ma questo, nessuno sta giudicando la libertà di drogarsi o meno. Cioè, del resto, obiettivamente, noi veniamo da una vecchia pubblicità dove per crearsi un'atmosfera uno si faceva, diciamo, la famosa bottiglia, quella con l'etichetta nera. Allora, se uno sceglie di crearsi un'atmosfera, diciamo, tirandosi mezzo grammo di cocaina, sono fatti suoi.
Ma
diciamo,
mezzo grammo credo sia tanto.
Il dibattito è appunto su il diritto alla privacy o meno. Il diritto alla privacy si ha sempre e comunque. Quello che non si ha è il diritto di confondere le acque per quello che io in qualche maniera ho definito come una specie di fastidiosa, strisciante benevolenza di questo neoperdonismo borghese palermitano. Perché cosa accade?
Sì.
Pensateci bene. Chi si fa le canne è uno scoppiato.
Per forza.
Chi si fa di eroina è un pericoloso
tossico.
Disposto, un tossico, pericoloso disposto a tutto. Chi si fa di cocaina è al limite un figo.
Sì, sì.
Cioè, è questo il meccanismo di discussione dal quale noi dobbiamo partire. È questo quello che io definisco questo neoperdonismo borghese. Perché nel neoperdonismo borghese c'è il fatto che la cocaina è vista come qualcosa che può accadere, qualcosa che ci può sfiorare.
Sì, anche in casa.
Sì, perché? Perché con la cocaina tu puoi continuare a lavorare.
Anzi, lavori di più.
C'è chi produce di più, chi è più brillante.
Non dai fastidi di carattere sociale. Resti comunque, diciamo, una persona amabile e affettuosa, disturbi meno sicuramente di quello che si fa le canne, non vai dormendo sui divani come quello che si è fatto ed eroina, e soprattutto sei molto di moda. Ecco perché, se voi andate a girare, a spulciare le bacheche di Facebook, di gran parte della borghesia palermitana,
posizioni spigolose, assolutamente,
di gran parte della borghesia palermitana, siciliana in generale, troverete proprio quest'aria, questa cosa, ma sì, ma sono fatti loro.
Che sembra quasi Natale, diciamo, dai.
Senza che qui nessuno voglia
per forza
sgozzare.
Tagliare le teste.
Esatto, sgozzare. Qua l'importante, il tema di discussione di oggi è giusto che una persona che ha un ruolo sociale che incide su tutti noi possa diciamo drogarsi in maniera pesante, perché la cocaina è una droga pesante, senza che nessuno sia a conoscenza di questo.
Io, è una riflessione.
Facevo un esempio banale. Vorrei sapere questo, cioè quanto ve ne fotterebbe della privacy se il sospetto, se aveste il sospetto che la vostra moglie porta, vostra ex moglie magari, ecco, porta vostro figlio all'asilo la mattina dopo essersi tirata la cocaina, vorreste saperlo?
Io penso proprio di sì.
Ecco, allora, fino a quando questa cosa non ci riguarda di persona, non
sono intacca, fatti loro.
Esatto, non intacca il nostro orticello, noi siamo perbenisti, ma in realtà, secondo me, le cose non devono andare in questa.
Noi proseguiamo tra qualche istante, c'è già arrivato anche un altro messaggio da Giovanni che porta anche lui un esempio, ne parleremo tra un po', sempre qui al Giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro. You've been kept down. You've been revolution.
Loro sono i Depeche Mode, questa è Where's the Revolution e noi siamo ancora al giustiziere con Geri Palazzotto. Continuano ad arrivare i messaggi, per cui mandateli anche voi al 338-625-2521. L'argomento di oggi è l'ipocrisia, basato insomma su quello che è successo nelle ultime ore, negli ultimi giorni qui a Palermo, quando si è scoperto un traffico di droga che aveva a che fare appunto con
la parte
più nobile, teoricamente, più ricca di Palermo.
E scrive Giovanni e dice, ovviamente ciao da Giovanni, ecco perché nel fallimento di un'azienda di cui sono stato parte lesa, invece di darmi come risarcimento 12.000 euro, me ne hanno dati solo 544. Forse era strafatto il giudice. Comunque, non penso che siano fatti loro, nel senso che non si tratta di ragioni loro. A seconda della mansione che si ricopre, può avere un'incidenza. Un conto è un semplice operaio che sniffa, un altro è un chirurgo, eccetera, eccetera. Questa
e
è
io sono d'accordo. Sono d'accordo a 360 gradi, anche perché molto spesso non si considera il fatto che al di là di tutti i problemi che possono derivare dal fatto che magari un giudice, un chirurgo, un avvocato opera, lavora, mentre è fatto, ci sono anche tutte quelle cose che sono connesse con l'astinenza da determinate droghe. Non a caso non sono droghe leggere, sono droghe pesanti che danno dei sintomi di astinenza molto più forti, che possono, come diceva Massimo, giusto
far tremare la mano al chirurgo al momento giusto,
mano, o comunque alterare la lucidità di quella persona.
Infatti, secondo me, proprio perché stamattina eravamo partiti da queste due correnti di pensiero opposte, che erano appunto quelli che erano favorevoli, esatto, diciamo, alla lista, e quelli che invece erano per il partito sono fatti loro, e dicevamo appunto che c'è una terza via. Secondo me la terza via è proprio questa, cioè immaginare una sorta di blacklist dove ci sono dei mestieri, delle attività, dei ruoli, così come del resto accade in politica. Voi sapete che chi rappresenta, chi ha una carica pubblica, un amministratore pubblico, ha dei doveri proprio di carattere etico,
esatto,
che sono diversi dal cittadino comune, perché se il cittadino comune può mentire alla moglie o al marito e avere l'amante, un amministratore pubblico, come sapete il modello americano ce lo insegna, un amministratore pubblico non può, non per il fatto che lui deve essere più fedele di altri, ma perché logica comune vuole che se una persona mente nel suo ambito privato, personale, può mentire, esatto, può mentire in maniera molto più semplice in un ambito che è un collettivo e pubblico, con quel che ne consegue. E allora, secondo me, questo ragionamento potrebbe essere applicato anche per l'oggetto del contendere di oggi.
Ecco, mi viene un'ispirazione. Leggevo un flame che si è scatenato da un tuo post di ieri su Facebook, e tra i tanti c'era un avvocato, non so che titolo avesse all'interno dell'albo, che diceva: però ci state condannando per 15 avvocati su 1000 a Palermo. A questo punto non potrebbe avvenire l'inverso, cioè l'ordine degli avvocati che decide di chiedere alla magistratura contro ragione di chi siano i sanzionabili?
Certamente, evidentemente, anche se non esiste ci vuole una regola sulla base,
esatto,
alla base di questo. Se tu non hai una regola che viene violata, non puoi chiedere accesso dati.
Credo che però i vari ordini siano dotati di regole contro l'uso di stupefacenti. Quello dei giornalisti sicuramente, nella condotta morale.
In maniera credo generica,
sì.
non c'è un riferimento preciso. Comunque, chiaro, i tempi stanno cambiando. Ad esempio, faccio un esempio che appunto non entra nello specifico, ma che ci fa capire un po' la ricchettina: molti codici etici delle varie aziende stanno adesso introducendo delle restrizioni sull'uso dei social, cioè l'obbligo da parte del dipendente di non attaccare l'azienda per la quale lavora sui social network, ed è un segno dei tempi, ovviamente. Ecco, io credo che quindi, per chiudere la parentesi diciamo palermitana e andare diciamo un po' al nord, okay, sempre comunque su temi diciamo molto delicati, credo che appunto diciamo la vera ipocrisia che c'è in questo ragionamento è quella: sono fatti loro, cioè quella è davvero ipocrisia,
quella
perché,
sì,
perché ad esempio tu Massimo che sei padre, se anche pensassi che sono fatti loro, lo penseresti anche quando tuo figlio
un giorno sarà grande,
magari rischierà di avere passata la pasticca in discoteca, penserai davvero che sono fatti
infatti
loro?
Infatti sono le riflessioni che facciamo, sono quelle, ma sono davvero fatti loro? Perché questa è gente che prende un'auto, guida, fa un lavoro, interagisce con altri, può interagire con noi, poi però non sono più fatti loro se riguardano il nostro.
Bravo. Quando il tuo socio in affari che ha il vizio della cocaina ti porta in azienda i carabinieri
e ti rovina
la reputazione, anche in quel caso penseresti che sono fatti loro? Allora io credo che ci sia appunto molto perbenismo radical chic in tutto questo.
Assolutamente,
cioè,
sì,
ovviamente ogni decisione in tal senso va presa, come dicono quelli che parlano bene, con grano salis, cioè va centellinata e non bisogna lanciarsi, lancia in resta, scusate il bisticcio, alla ricerca di una verità e basta. Bisogna comunque muoversi adattando i nostri istinti, proprio anche in tema di desiderio di vendetta, adattandoli ai tempi, non c'è niente da fare.
Esatto.
Così come, cambiamo l'argomento, l'altro tema di oggi, ed è un tema che sui giornali diciamo campeggia ed è un tema molto molto doloroso, è quello del ragazzo suicida a Lavagna, che si è ucciso lanciandosi dalla
finestra durante un controllo della
finanza, durante un controllo della finanza, perché la madre aveva chiamato i finanzieri perché il figlio si faceva le canne. E allora qui c'è, tra l'altro vi segnalo oggi un bellissimo caffè
Beppe Severgnini.
No, è il buongiorno di Gramellini, perché ha cambiato, non è più il buongiorno ed è sul Corriere. Vi segnalo questo bellissimo appunto post sul giornale, diciamo, di Gramellini, dove appunto si descrive un po' il delicato imbarazzo col quale si discute di questa cosa. Proviamo. Io ho un'opinione,
okay,
è questa. È chiaro che questa è una madre che non avrà mai pace per una cosa del genere, perché voleva fare del bene a suo figlio e inconsapevolmente, ovviamente, involontariamente, ha fatto una catastrofe, ha provocato proprio la peggiore catastrofe che un genitore possa mai innescare nella sua esistenza. Però c'è un però, dobbiamo essere liberi di dirlo, di raccontarlo senza avere paura, diciamo, senza nasconderci dietro un dito e senza avere paura di essere giudicati cinici. Questo ragazzo si faceva le canne. Questo ragazzo era un ragazzo sportivo, giocava in una squadra di calcio e si faceva le canne. Si doveva arrivare proprio a chiamare la forza pubblica per un ragazzo che si fa le canne? Io, attenzione, ho mostrato una posizione oltranzista prima. Ora non voglio essere all'opposto.
Attenzione, quello che dici tu non è
io
la forza pubblica
domanda.
Doveva intervenire, si doveva chiamare, è diverso.
Questo.
Perché all'inizio la notizia è stata buttata in pasta alla gente come: guarda, quegli sbirri che sono andati lì hanno causato tutto questo. È così che è stata buttata all'inizio. Poi pian piano si è scoperto che non era proprio in questa maniera che andava.
Ce lo dobbiamo chiedere. Cioè, io lo chiedo a tutti voi genitori. Voi chiamereste la polizia per entrare a casa vostra e per far smettere vostro figlio di farsi le canne? Cioè, togliamo anche un po', leviamoci un po' di ruggine. Cioè, non è dimostrato che chi si fa le canne poi diventerà un tossico, un tossicodipendente. Non è dimostrato, è una storia vecchia, antica, decrepita. Ovviamente non siamo nel perdonismo assoluto, non siamo ben lontani dalla liberalizzazione, diciamo, delle droghe leggere, anche se qualche passo in avanti è stato fatto con la nuova legge che ha diciamo, tagliato le gambe,
le differenze, sì,
ha tagliato le gambe a quella precedente, che era Fini Giovanardi, se non ricordo male. Però questo ragazzo ti faceva le canne.
Ecco, lì secondo me per venirsene fuori bisognerebbe, come ti dicevo fuori onda, aver vissuto almeno un paio di settimane all'interno di quella casa.
Beh, certo.
Perché magari viene fuori che i genitori non hanno ben chiara la differenza tra droga leggera e pesante. Per loro farsi le canne è di eroina, è la stessa cosa. E allora hanno pensato veramente che il figlio fosse a rischio della vita immediato. E allora hanno pensato di intervenire. Questo non lo sapremo mai.
Non lo so, io ieri ho visto le parole di questa madre in chiesa. Disperata, ma ci ho visto anche una lucida freddezza che mi ha indotto a fare la riflessione che ho fatto oggi. Cioè, con tutta la misericordia, con
che possa esistere
tutto l'affetto, anche se nessuno di noi conosce questa donna, ma comunque io credo che comunque probabilmente esistono angeli all'inferno e diavoli in paradiso.
È un bel paragone,
diciamolo così.
Assolutamente sì.
338-625-2521 per darci i vostri commenti qui in diretta al giustiziere. Noi ovviamente i messaggi li cercheremo di leggere tutti, proprio per cercare di capire cosa ne pensa il pubblico di questa faccenda, che sembra una faccenda abbastanza semplice, ma in realtà è molto 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 complicata.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Che ha a che fare con te.
Allora, per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio.
Ma perché
eh?
Me la
però,
ripeti ogni volta?
Però ogni volta però ci vuole coraggio anche a così uscirsi dal cappello, tirar fuori dal cappello delle polizze una dopo l'altra. Qua non vogliamo fare nomi.
Aspetta,
però
se tu parli di polizze, io chiedo Jerry, ma perché stiamo parlando di polizze adesso?
Appunto. Perché comunque abbiamo sempre il finale di questa trasmissione, che è sempre quello,
gli occhi, diciamo, puntati lì,
la lingua batte dove dente duole.
Vero, eh.
Il finale è sempre, facciamo sempre una puntatina romana, perché comunque diciamo il divertimento, la festa è lì, ecco, il divertimento.
Ragazzi,
sta lì.
È una sceneggiatura bellissima.
Prima
eh?
Però volevo mettere al corrente i nostri ascoltatori ad una riflessione che facevamo con Massimo poc'anzi, mentre Tancredi si pavoneggiava dietro negli
studi. Però la scappa,
sì,
ma io non mi stavo pavoneggiando, cioè una bambina, giocavo.
Pavoneggiava, avevo questa ruota dietro, questa ruota di pavone.
Così,
c'è un Jerry che non t'aspetti,
beh. Esatto. E allora a margine, mentre io e Massimo discutevamo di cose serie, che sono queste, ci siamo resi conto effettivamente che diciamo in questi tempi, e ci riferiamo sempre alla polemica sui nomi da diffondere o meno, dopo la retata dei push di cocaina a Palermo, in questi tempi si sono formate due fazioni molto agguerrite, molto estreme, che sono quelle, diciamo, che fanno capo a un giustizialismo appunto estremo e a un perdonismo esagerato. Cioè abbiamo perso i livelli intermedi, che sono quelli anche un po' dei distinguo, cioè
le valutazioni
del sì però, del no però, del vediamo come va. Che sono, diciamo, le categorie dello spirito anche un po' più furbe, quelle che ci fanno vivere meglio, perché è chiaro che non si può lavorare coi timbri, cioè tu hai il timbro di un colore diverso rispetto al mio e materialmente sei costretto sempre a tenere quel colore.
Esatto.
Ovviamente la politica non c'entra nulla, ma c'entra, diciamo,
l'atteggiamento.
Atteggiamento nei confronti della vita. Questo perché, e io do la colpa proprio alla cultura e al linguaggio, diciamo, moderno, un po' dei social, un po' degli smartphone, perché il gusto per la provocazione è diventato il gusto per la provocazione fine a se stessa, cioè pur di scioccare qualcuno con una frase che va o controcorrente o comunque va in uno di questi due canali, cioè del giustizialismo o del perdonismo, tu ipotetico metti in cateni una serie di concetti che non rispecchiano materialmente il tuo reale pensiero, il tuo reale imbarazzo. Cioè non c'è più l'imbarazzo, cioè siamo tutti sicuri e certi di appartenere, di autoschierarci in una di queste due categorie, mentre la cosa secondo me più divertente, la cosa più anche più eccitante è quello di mostrarsi spesso, di presentarsi spesso a questi appuntamenti della vita con delle umanissime incertezze, perché l'incertezza crea dialogo, cioè dà spunti di aiuto,
crea confronto,
sì, aiutami a capire,
esatto,
cosa ne pensi tu. Ecco, non c'è tutto
da contraltare,
non c'è
la comunicazione alla Lucarelli, la social influencer, che è netta: io ho ragione, vi dico questo, è così, punto.
Esattamente. E d'altro canto io non voglio fare poi esempi, perché ne potrei fare molti. C'è anche questa comunicazione un po' finto, diciamo, finto di finta sorpresa, dove io, conoscendo un po' i miei polli, già so la mattina quando mi sveglio, già so cosa diranno una serie di persone su fatti assolutamente noti, e il guaio è che loro riterranno di dirle a sorpresa, mentre
ormai sai già,
mentre io, quelli come me in generale, anche voi nel vostro
nei
vostri ambiti, nelle vostre timeline, sapete già
come
butta la giornata,
esatto,
e quello che si inventerà una determinata persona con l'illusione di scioccarvi, quando invece avrà preso esattamente, esatto, la
strada. Però chiudiamo con le polizze adesso.
La polizza, sì, perché polizze a gogo, questo
magari,
è,
magari cioè, ad averne una.
Esatto. Ecco, piovono poliz.
Che bello.
Questo.
Che bello.
E purtroppo non piovono a Palermo, piovono a Roma. Perché...
Ma poi tutto in un punto preciso. Non è
sì, che... perché oggi esatto, si è scoperto che il famoso Romeo, in cerca della sua Giulietta, però è Romeo Salvatore.
Virginietta.
Virginietta, ha aperto una terza polizza in favore di Virginia Raggi, del valore di 8.000 euro.
Vabbè, poca roba, dai.
Sì, il problema è che già ne aveva aperte due, e lì va buono, ok. Ma... La cosa che fa un po' impressione è la tempistica, cioè il 25, l'ha aperta proprio il 25 gennaio, quando la Raggi aveva postato su Facebook un messaggio per comunicare di essere stata convocata dalla Procura di Roma per l'indagine sulla nomina di Renato Marra, il capo del Dipartimento Turismo del Campidoglio, okay, che poi è ancora in carcere per corruzione.
Certo.
Quindi pensate un po', cioè... Mentre quando lui apprende che il sindaco di Roma è indagato, lui per una mano accende una terza polizza, sempre a insaputa
ovviamente
del
dico
sindaco.
A fare, cioè.
Gliel'hanno chiesto perché, tutti ce lo chiediamo, cioè, e lui certo. Ha risposto sempre che l'ho fatto per affetto. Ora, anche qui torniamo al, cioè, bisogna essere bisogna stare ben distanti dalle due posizioni estreme,
ma nemmeno pesci in barile, come dici sempre tu, dai
cioè non si può essere giustizialisti perché comunque non c'è reato, ovviamente non si può essere nemmeno giustificazionisti, perdonisti, perché d'altro canto cioè chi è che dove si trova una situazione analoga con tre polizze,
ma nemmeno gente che ha miliardi alla strego di Trump regala polizze così, dai, cioè.
Quindi comunque ecco, vedete, la terza via anche in questo caso probabilmente premia, non piacerà a molti grillini estremisti, piacerà sicuramente a molti grillini che senza grilli per la testa, diciamo, si fanno domande e cercano risposte in maniera libera e autonoma. Però è chiaro che questo è sicuramente un tema di discussione, cioè non si può dire sono fatti loro, perché è chiaro che la cosa è un po' complessa. Fra l'altro tutto questo si aggiunge a un'altra notizia, mm-hmm, che è venuta fuori oggi, che riguarda sempre questo Salvatore Romeo, perché si è scoperto che il 19 dicembre scorso, cioè il primo giorno lavorativo dopo l'arresto di Marra, una sua cassetta di sicurezza è stata svuotata.
Vabbè, lui sapeva cosa conteneva, no?
No, perché lui, perché lui ha detto che anche questa cassetta era data a una sua amica.
Massimo, sono tutte cose a sua insaputa, cioè funziona così.
Lui ha una cassetta di sicurezza che però ne dà il beneficio dell'utilizzo a
un'amica. Cioè, là la cosa meravigliosa è che ci sarà la corsa per essere amiche di
ma
questo
Romeo,
perché
questo
accendeva polizze, dava cassette di sicurezza. Chissà cos'altro va.
Io sto pensando di cambiare sesso e trasferirmi a Roma, infatti.
Esatto. Tancredi e Romeo.
Mia.
Sta anche bene, diciamo.
Tancredi è un nome romano, Tancredi. Poi, dai,
Tancredi e Totò, perché lui è Salvatore. Di fatto. E quindi poi sono andati, i magistrati sono andati da questa non meglio precisata amica e hanno detto: scusi, come funziona questa storia? Allora ha detto: sì, effettivamente me l'ha data a me. E cosa ha fatto? Perché proprio quel giorno l'ha svuotata e soprattutto cosa c'era? Le ha detto: fatti miei. E finisce
come
così.
Le mail della Clinton.
E poi ci sono tutti là pronti a fare, ma sono fatti loro.
Se tutti sono fatti loro.
Ma la domanda vera è: ma sono fatti loro? Il fatti è un complemento oggetto predicato verbale?
Questa è una domandona.
Fatti, non parole.
Aia. Ragazzi, si chiude qui anche per oggi l'appuntamento col giustiziere Jerry Palazzotto. Ovviamente le repliche questa sera alle 21 fino alle 22, o domani a partire dalle 5 fino alle 6 del mattino.
Esattamente. Il giustiziere torna qui sempre ai microfoni di Radio Time,
Top City
Radio.
Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.